Innanzitutto ben trovati. Con molti di voi era tantissimo tempo che non mi vedevo a lezione, in realtà era molto tempo che non riusciamo a fare lezione via connessione in queste piattaforme. Questa qui che abbiamo comprato adesso, che abbiamo comprato adesso in ufficio, pare essere molto 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 buona. Comunque, l'argomento di questa sera è rispetto a una serie di riflessioni fra Purim e Pesach. Noi siamo appena usciti da Purim. Purim era appunto, finiva per voi fuori da Gerusalemme, era mercoledì sera e giovedì, e per noi invece da Gerusalemme giovedì e venerdì. E praticamente il motivo per cui Purim a Gerusalemme è un giorno dopo rispetto a tutto il resto del mondo è perché a Shoshan, la capa a Susa, gli ebrei festeggiarono il 15, cioè per intercessione di Ester, lo leggiamo nel libro di Ester, gli ebrei di Susa festeggiarono un giorno in più. I maestri hanno voluto inserire Gerusalemme e tutte le città che avevano già mura ai tempi di Giosuè, di Joshua Ben Nun, hanno voluto inserire il miracolo di Purim un giorno posticipato. In realtà è una forzatura, cioè è una scelta dei nostri maestri, perché hanno voluto inserire la terra di Israele nella storia di Purim, lì dove la terra di Israele non appare mai in tutto il libro di Purim, praticamente. Ebbene, il fatto che i maestri abbiano voluto imporre la terra di Israele lì dove la terra di Israele in realtà non compare, dovrebbe portarci a fare alcune riflessioni, e una di queste riflessioni è anche capire in un certo qual modo, la differenza che c'è fra gli eventi di Purim e gli eventi di Pesach. È una differenza che si capisce molto bene se noi guardiamo alle preghiere che sono comandate per il giorno di Purim invece a quelle che sono comandate per il giorno di Pesach. E le andiamo a vedere insieme. Non vi spaventate, il testo in ebraico io leggo e traduco come al solito, leggendo pianissimo, in modo tale che chi sa l'ebraico mi possa seguire con tranquillità, senza andare nel panico. Non vedo mani alzate, non vedo quindi problemi.
Buonasera a tutti, buonasera Rav.
Ciao, come stai?
Grazie, Baruch Hashem. Piacere di conoscerla perché io è la prima volta che la sento e la vedo, diciamo.
Perfetto, allora,
Sono qua in Eretz anche io,
una
vicino
visione
a mia moglie.
virtuale. Perfetto, al nord però, voi siete del
Sì, io
nord.
sono a Carmiel.
Sì. Come dire, dopo anni in cui sei stato nel centro-sud, per la prima volta provi l'ebbrezza di abitare al nord. Puoi
No,
fare
io sono da 2 mesi
il... No, dico,
che sono in Israele.
dopo anni di vita a Roma, nel quale il
Ah,
centro-sud,
sì, certo.
puoi finalmente essere felice di abitare al nord, praticamente di essere un leghista. Ok. Allora, leggiamo un attimo insieme. Ok. Ok, allora, Seder Purim, vedete qui dove c'è la penna gialla. Seder Purim, allora, Bepurim, nel giorno di Purim, chiaramente, Shachrit Mincha, Mitpallel, si prega, Shmoneh Esrei, cioè le 18 benedizioni, la Midah, quella preghiera che si dice in piedi, rivolti verso Gerusalemme, Umaskir, resti ricordi, Behodah, con gratitudine, Alla Nissim, il testo sui miracoli. Chiaramente, il miracolo al quale qua si fa riferimento è la salvezza ebraica avvenuta appunto per mano di Mordecai, l'impiccagione di Amman, eccetera, eccetera. E poi qui il testo che è il Machazor Vitri, qui è scritto Machazor Vitri, uno dei primissimi Machazorim della storia, ci dice qual è questo testo. Dice Alla Nissim, Vealla Purkan, Vealla Gevurot, per i miracoli, per la punzione, per l'eroismo, Vealla Teshuot per la salvezza, Vealla Milchamot per le guerre, Pedutu Purkan Shasita Lavotelo per il riscatto, appunto il miracolo che fate i nostri padri, Bayamim e Basmanazè, in quel tempo, in quei giorni nel nostro tempo, Bimè Mordecai, nei giorni di Mordecai Vester, Beshushan Abirà, e ci legge, è più o meno la preghiera che noi diciamo oggi ancora durante la Midah, durante la preghiera delle 18 benedizioni, durante la Birkat Hamazon, che diciamo a Purim. E Beshushan Abirah, nella capitale della città di Birah, della capitale della città di Shushan, scusatemi, Birah vuol dire capitale, che Shamad Aleh Maman Rasha, quando si alzò contro di loro, contro loro gli ebrei, Aman, vedete qui, Aman Arsha, il l'empio Aman, Bikesh, che volle, le Ashmid, l'Arog, uccidere, sterminare, distruggere, le Abed, far perdere con la Yehudim, tutti gli ebrei, Minar, dai giovani, le Azaken, agli anziani, Taf, gli ultimi, cioè i bambini, Nashim, e le donne. Beyom Echad, in un solo giorno, Bishrasar la Kodesh, eccetera, eccetera, il tredicesimo giorno del Kodesh, Shnei Asar, dodicesimo mese, Ukodesh Adar, che è il mese di Adar, eccetera, Veshalalam la Voz, e prendere i loro beni, eccetera, il testo continua, e dice, Vattabera Kamecha Rabbim, e farte tezzatoe, ma tu, con la tua grande, chiaramente il tuo è Dio, con la tua grande pietà hai reso come polvere, hai reso nulla il loro consiglio, il loro pensiero. Vekil Kalta, Kil Kalta, siamo qui, et machshavato, e hai praticamente avvelenato, sporcato, distrutto il loro, la loro idea, il loro progetto. Vashavta logebulobero, e gli hai risposto facendo praticamente in maniera completa sulla sua testa, vetta luoto, e lo hanno impiccato, vet banabalez, sia lui, cioè Aman Arasha, che i suoi figli sull'albero, e su di un albero, eccetera, eccetera, eccetera. Il testo della antica Rakha, sono qua, ci dice, ube birkata mason, maschira l'anissim, e anche nella birkata mason, cioè nella benedizione dopo il pasto, si ricorda l'anissim beodà con gratitudine. Perfetto. Tutto qua, tutto questo è la tefilà di Purim, cioè praticamente il testo ci dice che a Purim l'unico vero cambiamento che noi facciamo nella tefilà è quello di aggiungere questo testo di Alanissim, sia nella Amidà, tutte le volte che si dice l'Amidà, ma sia nella Birkat Hamazon. Contestualmente il testo ci dice... Ma tefila beodà, la tefila di Odà si dice sia Birkat Hamazon, ubedà vechayadam, e anche con gratitudine si legge la Megillah, sia Bearba Sarbayom, Ubalaya, sia il 14 sera, appunto la vigilia di Purim, cioè durante il giorno, sia la sera prima, la vigilia di Purim. Benissimo, sembra quindi che per i nostri maestri non ci sia null'altro da fare a Purim. In realtà è così. Non c'è null'altro da fare, cioè la Megillah la sera e la mattina, tutto il resto della preghiera rimane uguale, tranne il pezzo che vi ho letto prima velocemente, e non cambia nulla, praticamente nulla, nessuna altra cosa viene cambiata. È abbastanza strano questo fatto che la preghiera di Purim, e ci insegna molto come vedremo, non ha nessun, ma proprio nessun altro cambiamento se non questo. Cioè, nel senso che io mi aspetterei da una festività come Purim qualcosa di più impegnativo. Invece pare che l'unica cosa che mi sta dando la... il comando alachico, cioè la Lacham mi impone semplicemente di aggiungere questo piccolo brano, ma mi aspetterei canti di lode, mi aspetterei qualcos'altro, mi aspetterei un impegno diverso, e invece no, assolutamente no, solamente la lettura della Megillah, che per quanto vuol dire è il libro fondante di Purim, è questo brano di ringraziamento a Dio per aver fatto i suoi prodigi, che è lo stesso brano che in realtà leggiamo anche a Hanukkah, e per aver reso nulla, tutto il progetto distruttivo di Aman Arasha, di Aman l'Empio. Se io invece leggo, sono qui, se ci sono problemi, se vado veloce, scrivetemelo. Se io invece leggo cosa fare a Pesach, scopro tutto un altro diverso approccio dei nostri maestri per questo. Scrive lo Sfatemet, un maestro spiegando Hanukkah, ma in realtà richiama anche altre festività, scrive, beh, vedete questa è una bet, forse cambio, meglio cambiare, beh, la Dalet sta per, con il numero 4, beh arba, zmanim, cioè per quattro volte, Yesh c'è Allel, si legge l'allel. Sapete cos'è, cos'è l'allel? Allel sono i salmi che vanno dal 113 al 118. Ciao Amanda, ben arrivato. Dal 113 al 118. E che si leggono, sono salmi di gioia, di festività, di canto, di ringraziamento, e che si leggono quattro volte l'anno, in maniera completa, e durante altre volte durante l'anno in maniera non completa, cioè si leggono a metà, si leggono saltandone uno, 113 sì, 114 no, 115. Ad ogni modo, dice, per quattro volte l'anno si legge l'allel, i salmi di lode e di ringraziamento, a Pesach, a Shavuot, a Sukkot, e fin qui tutto bene. Perché tutto bene? Perché sono le tre grandi festività contenute nella Torah, le tre grandi feste, quelle che vengono chiamate Shalosh Regalim, le feste di pellegrinaggio, quelle nelle quali, quando c'era il Beit HaMikdash, anticamente gli ebrei salivano al Tempio di Gerusalemme. E però lo sfattamento mi dice anche a Hanukkah. Ora è abbastanza strana questa cosa di Hanukkah, perché Hanukkah e Purim sono due feste che in genere vengono sempre accoppiate dal punto di vista alachico, per un motivo fondamentale: sono festività non scritte nella Torah, perché sono festività storiche, cioè derivano da due fatti storici. Purim, dalla liberazione, dalla salvezza in realtà, e degli ebrei di Persia, dal decreto di, appunto, di sterminio voluto dal consigliere del re Assuero, del re Ahasverosh Amman, salvezza che appunto è arrivata grazie all'intercessione di Esther e Mordecai, e Hanukkah di fatto è la guerra, ricorda la guerra compiuta dai fratelli Maccabei contro l'invasione greca in Israele, che ha portato poi di fatto alla reinaugurazione, appunto, Hanukkah del Tempio di Gerusalemme e della libertà religiosa in terra di Israele, visto che i greci volevano imporre il culto idolatro ellenistico. Tutto questo quindi non ha senso, io non posso pensare, cioè farmi una domanda, perché a Purim non si legge l'allel? Perché sarei portato a pensare in prima istanza, a Purim non si legge l'allel perché è una festività storica. E invece vedete che anche Hanukkah, che è una festività storica, ha comunque l'obbligo la mattina, a Shachrit, durante la preghiera di Shachrit, della lettura dei salmi dal 113 al 118. Cosa che mi stupisce, perché appunto Hanukkah è una festività storica. Non solo, continua il testo, dice, chi Rosh Chodesh, i capomesi, minag, cioè per i capomesi legge l'allel non è un comandamento, ma è un uso, e cosa molto interessante che sia un uso, ma fondamentalmente non mi risolve il problema rispetto a Hanukkah, a Purim, scusate, perché continua ad avere il dramma del perché a Purim io non leggo l'allel, perché durante una festività così importante che ha segnato il destino del popolo ebraico, cioè in parole molto povere, se non ci fossimo salvati a Purim non ci saremmo salvati più, saremmo spariti alla faccia della terra, Dio non voglia, allora perché io non canto l'allel? Perché c'è una sorta di censura da parte dei maestri a non far cantare l'allel durante Purim? Se comprenderemo questo, comprendiamo anche il senso di questa lezione, che dovrebbe essere la differenza delle libertà. Siamo stati veramente liberati a Purim, siamo stati veramente liberi? Siamo tornati veramente ad essere un popolo libero? O lo siamo stati a Pesach? Perché Purim non ha l'allel e Pesach sì? Perché Purim ha questa sorta di gioia molto fisica, bisogna bere fino a dimenticare, a confondere l'espressione benedetto Mordecai, il nostro eroe nazionale, da maledetto Amman. È una gioia fisica quella di Purim, ma c'è qualcosa che però i maestri ci dicono attraverso il non farci gioire con la tefilà, con la preghiera a pieno, c'è qualcosa che ci stanno dicendo. Ad ogni modo, continua la spiegazione sull'allel e ci dice, Ve'em, cioè la lettura dell'allel, cioè Bavur Arba Shetzrichin Lodot, per le quattro festività Shetzrichin, nelle quali c'è bisogno Leodot di ringraziare. Scusate, cancello perché forse non vedete. Leodot qui, Leodot. Vejesh, che ci sono, Arba, la lettera d'Alef sta per il numero 4, perché Alef, Bet, Gimel, Dalet, Dalet è la quarta lettera d'alfabeto, quindi il numero 4, e ci sono 4 Minnei Yeshuot, 4 tipi di salvezze. Bello, e queste sono le Hollish Israel, per ogni ebreo, quando canta l'Allel, di fatto sta ringraziando per 4 modi diversi per i quali Kadosh Baruch Hu, Dio ci ha salvati. Ok. Come è scritto, mi chacham vishmorel, colui che chacham li ricorderà. Ok. Mashma vuol dire, questo vuol dire, questa parte del Salmo vuol dire, shachacham yeshlo l'argish becholel, che il sapiente, achacham, sono qui, yeshlo l'argish becholel, sente tutti e quattro questi tipi di salvezze, quindi istintivamente, l'argish, la parola ebraica vuol dire argashah, sentimenti, istintivamente lui canta l'allello, ogni qualvolta c'è motivo di salvezza per il nostro popolo, viene istintivo cantare questi salmi di gioia, i salmi appunto dal 113 al 118, e quindi ecco per cui questi salmi sono anche collegati con le festività. A Arba sono le 4 salvezze, Yeshuot, Shobri, Malav, che sono passate su di lui, sul popolo ebraico. Umikol Shekel Bichlal Israel, quindi sia su di lui come singolo, sia su di lui come popolo ebraico. Perfetto, tutto è giusto, ma la domanda resta in piedi. Perché Purim no? Tant'è che conclude il testo qui. Pesach, la festività di Pesach, è Cherutenu, la nostra libertà, Neged Yitziat mi bet Asurim, da quando siamo usciti dalla casa degli schiavi. Perfetto, tutto bene. Quindi dici, l'Allel tu a Pesach lo canti, perché fai riferimento alla salvezza fisica di Dio che ti ha liberato dalla schiavitù egiziana. Benissimo. Per Sukkot, perché Dio ti ha fatto stare, ve li anticipo perché non li ho messi nel testo ma li racconto, per Sukkot, perché Dio ci ha fatto stare nelle capanne protetti nel deserto, quindi la salvezza dei 40 anni nel deserto nei quali Dio ci ha protetti dal caldo, dal freddo, anche del notturno del deserto, e ci ha nutrito fondamentalmente. Shavuot è l'allel per il dono della Torah, perché abbiamo avuto la nostra costituzione spirituale, la Torah è il nostro futuro. Tutto questo va bene, perché queste sono festività storiche, però arriviamo a Hanukkah e lui mi dice, Benyan Kiryat Hanukkah, per quanto riguarda la lettura dell'allel sottinteso a Hanukkah, a Misbeach de Hanukkah si canta per l'inaugurazione del Tempio, cioè siccome il Tempio di Gerusalemme è stato reinaugurato durante Hanukkah, dopo la guerra dei Maccabei contro i Greci, ricorda queste reinaugurazioni. Rigam Remes fa allude Shesamach Parashat Berotecha le Hanukkah, perché le Hanukkat Anessim, perché noi ricordiamo, durante Hanukkah noi leggiamo i brani dell'inaugurazione del Tempio nel deserto, di quando gli ebrei hanno offerto, hanno costruito il tabernacolo nel deserto. Quindi le due inaugurazioni, cioè del Tempio di Gerusalemme che era stato profanato dai Greci, che viene reinaugurato, e l'inaugurazione del Mishkan, del tabernacolo nel deserto, sono motivi per i quali io canto l'Allel. Sembra quasi che per i maestri la salvezza di Purim non sia motivo da Allel. Ma come quello, cioè se io vado a leggere il testo che i maestri hanno scritto per ricordare nella preghiera Purim, c'è scritto, sono sopra, le Ashmid, le Arog, le Abedet con la Yehudim, cioè questo mi voleva ammazzare, distruggere, far perdere tutti gli ebrei, e io che mi sono salvato da questo pericolo, secondo i maestri non devo cantare l'Allel? C'è qualcosa che non funziona. Perché i maestri non vogliono che si canti l'Allel? Che senso ha? Qual è questo motivo per il quale i maestri dicono no? A Purim non c'è bisogno. A Purim non c'è bisogno di cantare l'Allel. Eppure la stessa cosa. La salvezza che ha avuto a Pesach ce l'ha avuta anche lì. Vediamo un po' le vostre intuizioni. Allora, Raffaella. Raffaello Pietro, non... Ah no, Raffaello. Nelle quattro feste in cui si canta i salmi c'è il pericolo di morte spirituale, a Purim solo distruzione fisica. E, beh, può essere un'interpretazione, può essere un'interpretazione. Però in realtà su Kot Shavuot noi non abbiamo un pericolo di morte spirituale, cioè a Pesach noi festeggiamo la liberazione che era anche un rischio di morte spirituale, siamo d'accordo. A Hanukkah siamo d'accordo, c'era la morte spirituale non fisica perché i greci non avevano intenzione di morte fisica, mentre a Purim sì. Però Shavuot e Sukkot non hanno nessun motivo di morte, anzi ricordano, né di liberazione, perché solo Pesach, ricordano due eventi meravigliosi. Uno, Sukkot, ci ricorda questo Dio che per 40 anni si è occupato di noi, facendo in modo che nessun bisogno fisico fosse necessario agli ebrei nel deserto. E Shavuot, noi cantiamo l'Allel per il dono della Torah, per il fatto che Dio ci dà la nostra missione spirituale. Ma non c'è un, come si dice, un pericolo da ricordare o da superare. Però, giustamente, quello che dicevi tu, Raffaella, ha un... I maestri continuano... Ok, Emanuele, perché gran parte degli ebrei rimasero in Persia e solo pochi tornarono a Gerusalemme. Sei sulla strada giusta, Emanuele. Sei esattamente sulla strada giusta. Giusta. Joshua 77, intuisco sia salvo, scrive, a che fare con l'ingresso in Eretz? In che senso ha a che fare? Cioè, come dice Emanuele, che non ci siamo entrati, che la gran parte degli ebrei ha scelto di rimanere in diaspora per certi aspetti. Qui non c'è nome, quindi leggo e qualcosa. Okay. C'entra per caso il fatto che nella Megillah di Esther Hashem è nascosto. In un certo qual modo sì, ma vedremo come. Comunque, ottime intuizioni tutti quanti. Davvero ottime intuizioni. Andiamo a leggere il Talmud. E il Talmud, perché i maestri si sono posti questa domanda come ce la siamo posti noi, ragazzi, esattamente come ce la siamo posti noi. A un certo punto i maestri, quando hanno stabilito il rito, perché il rito di preghiera è stato scelto dai maestri, chiaramente non è stato scelto dalla Torah, quando i maestri hanno stabilito il rito, Yaffe, Kriyata Megillah, I Ilel Shel Purim, Atzrakabe Purim lo Aitash Lema, Meokash Nisherut Akat, esattamente, questa è la risposta, ma vedremo come. Esattamente, anzi, questa è la risposta. Però ci sono delle sfumature. Vi dicevo, i maestri, quando si sono fatti delle domande, hanno costruito il rito, perché la tefilà viene stabilita praticamente dai maestri, e Rabban Gamliel in poi che stabilisce tutta una serie di cose, si pongono delle domande per le festività. E per Purim hanno risposte diverse, la cui ultima risposta è esattamente quella che ci suggeriva Alfie, ma era quella che anche Emanuele aveva intuito prima. Amar Rabbi Chia, Barravina, Amar Rabbi Yoshua, ha detto Rabbi Chia, Ben Ravina, a nome di Rabbi Yoshua, Ben Korka, e qui nasce la discussione, perché stiamo discutendo del come gestire il rito di Purim. Uma me avdut le cherut, e riguardo l'uscita dalla schiavitù alla libertà, come ci regoliamo per Purim? Questa è un po' la domanda. Amrinan Shira, hanno detto un canto. Mimita lechaim, lo ken, lo kolshechen, cioè, la domanda che si fanno i maestri è questa, dice. Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, hanno detto un canto, una shira, perché uscivano dalla schiavitù alla libertà. E in questo forse il Talmud, Raffaella, rispetto a quello che scrivi tu, ci sta dicendo qualcosa in più. Cioè, per il Talmud, l'uscita di Pesach, per i maestri del Talmud, l'uscita di Pesach, l'uscita verso la libertà, non è una salvezza fisica. Cioè, gli ebrei in Egitto non erano in pericolo di morte fisica, e questo è vero. Gli ebrei in Egitto non erano sotto la schiavitù, ma non erano in pericolo di morte, perché il faraone non aveva nessuna intenzione di ammazzare la sua forza lavoro. Quindi in realtà i maestri del Talmud stanno dicendo qualcosa di più forte ancora, perché loro ci dicono, ma come? Quando siamo usciti me abdut le cherut, quando siamo usciti dalla schiavitù alla libertà, è stato detto un canto. E adesso a Purim che usciamo mimita le chaim, dalla morte alla vita, quindi da un pericolo molto più forte della... Sono qui, vedete, mitale chaim, mitale chaim. Non diciamo un canto, lo colce che non vale ancora di più l'idea di dover cantare un canto? In che senso salvo una cosa la schiavitù, una cosa la morte fisica? Quale delle due è più grave? Per me, voglio dire, o quale delle due è una strada senza ritorno, più che altro? Per te la prima, cioè la schiavitù è più grave della morte. Beh, i nostri maestri non la vedono come te. Perché loro dicono, lì dove siamo usciti dalla schiavitù, dove comunque eravamo vivi, alla libertà abbiamo cantato l'allel. Perché non lo stabiliamo anche in questo caso, dove stiamo uscendo dalla morte alla vita, che ha molto più valore? Allora qui dicono i maestri, Iachi allel naminima, le fische e nomrim allel annesce behutz laaretz. Allora, la prima risposta che dà la Gemara a Rabbi Chia, che a nome di Rabbi Yeshua ben Korka, si pone la domanda, dice, scusatemi, ma quando siamo usciti dalla libertà alla schiavitù, o meglio il contrario, perdonate, dalla schiavitù alla libertà, abbiamo cantato l'allel. E adesso che usciamo dalla morte alla vita, che è qualcosa di molto più importante, non cantiamo l'allel? Il Talmud, la Gemara, risponde a questa domanda e dice, ma lì non si dice un miracolo quando questo avviene Bechutz Laaretz, cioè, vedete qua, nesse miracolo, des she Bechutz Laaretz. Non si dice un miracolo lì dove questo è avvenuto fuori da Israele. Siccome i fatti di Purim sono tutti quanti avvenuti fuori da Israele, non hanno lo status, come dire, di sacralità, di santità per certi aspetti, della terra di Israele, e quindi non si può cantare l'allel per un avvenimento fuori da Israele. È un avvenimento gioioso. I maestri hanno stabilito che Purim diventasse una festività, ci sono le mitzvot di Purim, quindi c'è una sacralità nel giorno di Purim, per quanto essendo un giorno storico si lavora, come per Hanukkah, non è una festività come un Moed, come appunto Pesach, Shavuot e Sukkot, nei quali non si lavora. Tutto va bene, tutto è giusto, tutto è sacro, tranne che non si canta il gruppo dei salmi di gioia assoluta, quelli che esprimono la gioia identitaria più forte, perché il miracolo è avvenuto fuori dalla terra di Israele. Perfetto. Siamo tutti contenti? Non avete obiezione su questa cosa? Tutti d'accordo con la risposta che dà la Gemara? Vi accontentate o aspettate qualche altra cosa? È ovvio che la Gemara continua, altrimenti la lezione finirebbe qui. Potrebbe finire qui. Però, qual è il problema? Qual è la risposta che noi possiamo dare alla Gemara subito? Pietro scrive no. Perché non siete d'accordo con la Gemara? Perché Rabbi Yoshua, Rabbi Chia, continua a fare domande ai maestri della Gemara, perché dice non mi basta questa risposta. E lui c'ha un ottimo argomento in tasca. Ha un ottimo argomento in tasca. Volete provare a dare voi questo argomento o vado io? Ok. Non è l'unico miracolo fuori da Israele. Benissimo, Emanuele. Anche Pesach è fuori da Israele, scrive Veronica. Aspettate che ho perso. E Giorgio scrive qui, allora non si dice Purim rimarrà dopo il Mashiach. Perfetto. Tieni questa domanda per dopo, oggi noi risponderemo a dopo. Anche Pesach è fuori da Israele. Infatti è immediatamente la prima nota che Rabbi Chia, nome di Rabbi Yeshua, fa. Yetziat Mitzrayim, l'uscita dall'Egitto, denes shebechutz laaretz achiamrinan shira, dice, anche l'uscita dall'Egitto, dice Rabbi Chia, è avvenuta fuori dall'Eretz Israel. Eppure lì, Amrinan Shira, hanno detto un canto, vedete, Amrinan Shira, che è Betania, così come è stato stabilito, ad Shilonich Nessu Israel, l'Eretz, Uxeru Alart, ok, come è stabilito, qua, fine qua. Dice, anche quando sono usciti dall'Egitto, gli ebrei hanno cantato immediatamente e, voglio dire, hanno cantato questa shirah. Allora, non essendo l'unico, non ho capito perché in quel caso valeva e in questo caso no. Aspettate che leggo i vostri interventi. Mi pare limitativo, scrive Pietro, della portata della salvezza che è sottratta con gli eventi di Purim. È limitativo. I maestri vogliono limitare, Pietro. I maestri ci stanno dicendo chiaramente che per vari motivi, ma poi il vero ultimo motivo lo scopriremo alla fine, per vari motivi Purim, per quanto festività talmente importante da resistere a dopo l'arrivo del Mashiach, cioè quando verrà Mashiach le festività verranno annullate perché vivremo in un livello di santità tale per il quale non ci saranno più motivi di festività, invece Purim resterà come festività e acquisterà valori molto più forti che noi per il momento non comprendiamo. La festa di Purim è stata stabilita pacificamente. Molti maestri hanno voluto fare questa festa, mi sbaglio. Giustissimo, Raffaella. La festività di Purim è una festa controversa. La regina Esther, di fatto, la fa stabilire, non dico a forza, ma quasi. I maestri dicono no. Quando Esther manda lettere a Cacamim, al Sinedrio praticamente, e dice stabilite questa festa per me, per sempre, diventi una festa del nostro calendario, i maestri la prima volta rispondono no, perché è pericoloso, perché gli altri popoli potrebbero arrabbiarsi, perché si tratta di un cambiamento politico. Esther dice, guardate che è già scritta nelle cronache del re di Persia, del re di Persia, quindi gli altri popoli lo sanno che è successo tutto questo. Allora loro dicono, no, vabbè, ma perché comunque è una festa complicata, non ci sono mitzvot, eccetera, eccetera. Lei dice, beh, stabiliamo le mitzvot. Cioè, Esther deve insistere più volte. Ma in questo caso il punto è, miracolo fuori da Israele, Eugenio ha scritto che, bravissimo, è stata di nuovo accettata la Torah a Purim, Eugenio. A Purim noi è così, noi riaccettiamo la Torah, cioè quella generazione che aveva vissuto lontano dalla Torah, riaccetta, perché la Torah è stata data una volta sul Monte Sinai, però noi la accettiamo più volte, cioè noi ogni santo giorno della nostra vita la accettiamo. Quello poi, il Midrash poi dice che sul Sinai è stata imposta la Torah per timore, mentre a Purim l'accettiamo con amore. È un bel Midrash, però sai, il Midrash lo dobbiamo prendere anche non proprio letteralmente. Sicuramente la nuova generazione dopo Purim riaccetta il valore della Torah, che comunque un po' si era persa. In questo caso però la discussione è sull'Allel, è sul fatto che sembra tecnico ma non è tecnico, perché i maestri dicono non si dice miracolo non si dice Allel sul miracolo fuori da Israele. E arriva Rabbi Chia, nome di Rabbi Yoshua, e dice, ma Yetziat Mitzrayim anche era Mechutzlaretz, ecco qua, ve l'ho sottolineato. Allora i maestri dicono, e dice Rabbi Chia, Ahi, Amrina, Shira, anche in quel caso hanno detto la Shira, hanno detto il canto. Arrivano i maestri, che detane addo shloni cresu Israel, l'erez uksheru, con l'arzot, lo marshira, mishine cresu Israel l'arez, lo kshru, con l'arzot lo marshira. Allora, vi spiego questa frase. Intanto ve la sottolineo e ve la spiego. La Gemara ha la giusta osservazione di Rabbi Chia, che dice, scusatemi, ma il Mar Rosso si è aperto e noi stavamo fuori da Israele, e quindi però abbiamo detto lo stesso l'Allel, allora che c'entra? I maestri dicono, ma fino a quando Israele popolo, non è entrato in Israele terra, in Eretz Israel, era permesso, Xeru, cioè si era permesso con l'Arzo, era permesso in tutto il mondo, lo marcirà, dire l'Allel, cioè, siccome ancora non avevamo avuto la terra di Israele, tutti i miracoli che avvenivano fuori dalla terra di Israele erano equivalenti. E quindi si poteva dire l'Allel in quei casi. Mishenich Nessu, vedete solo qua, dal momento che Israele popolo è entrato in Eretz, cioè nella terra di Israele, Lokshiru Kollarzot Lomarshira, non è stato più permesso di dire l'Allel per ogni miracolo. È come se ci dicessero, in un certo qual modo i maestri, fino a quando Israele popolo non ha avuto la terra e ha vissuto sempre in diaspora, la storia era equivalente, non c'era una differenza fra ciò che avveniva alla parte di popolo che avveniva in Israele e ciò che avveniva alla parte di popolo fuori da Israele. Quindi avendo tutti quanti lo stesso status, si poteva cantare l'Allel per tutti gli eventi miracolosi, perché tutti gli eventi miracolosi accadevano al popolo ovunque egli vivesse. Nel momento in cui il popolo entra in Eretz Israel, diventa sovrano di se stesso in Eretz Israel, i miracoli assumono due status diversi. Lo status di Eretz Israel non può essere paragonato agli altri, e quindi i due miracoli o un evento in Eretz Israel non può avere lo stesso impatto di un evento fuori da Israele, e quindi l'Allel non si può cantare per ciò che avviene fuori da Israele. Anche questa è una risposta giustissima della Gemara, per l'amor del cielo, però continua a girare intorno ad un concetto e continua a non dirci, a non arrivare esattamente al punto, a non arrivare al punto per il quale la libertà non è la stessa libertà dopo Purim e dopo Pesach. È una libertà diversa. C'è la libertà di colui che, per forza di cose, anche se è uomo libero, è sottoposto al volere altrui, che è un volere anche molto magnanimo, ma è il volere altrui, e la libertà dell'uomo libero che invece ha la propria gestione, il proprio tempo, la propria identità, la vive a pieno. Dobbiamo arrivare più avanti nella Gemara, quando finalmente cominceranno a dirci qualcosa. Intanto, Rav Nachman, esatto Pietro, manca qualcosa. Rav Nachman dice, a sua interpretazione, dice, ma non serve l'allella Purim, perché lui dice, Amar, Ravach Mamar, che riattaso all'Aila Rabbah, Amar Bishlema, Atam, ok, dice, la lettura della Megillah sembra quasi lei stessa essere un allel all'Aila Rabbah. La lettura della Megillah è una grande lode, quindi lei stessa basta. Non c'è bisogno di aggiungere adesso a qualche altra cosa. E poi finalmente arriviamo al punto. Atam lì alleluia ve Hashem. Lì, come dire, dicono lodate servi di Hashem. Ve lo avdeparò e non servi del faraone. Stiamo arrivando alla risposta. Dice lì, e lì in questo caso qual è? Atam, questo lì a chi si riferisce? A lì intesi come quando sono usciti dall'Egitto e hanno recitato l'allel, nell'allel c'è scritto allelu, lodate avde Hashem, servi di Hashem, e non c'è scritto lodatelo, servi del faraone. Per dire l'allel bisogna essere servi di Hashem in maniera completa, bisogna essere servitori non degli uomini, ma servitori di Hashem. Invece, nel caso degli ebrei che sono rimasti in Persia, hanno continuato a essere servi di qualcun altro. Infatti dice la Gemara, e l'Acha, ma bensì qui in questo contesto di Purim che stiamo discutendo, alleluia de Hashem, lodate di servi di Hashem, velo avde Achashverosh, noi dovremmo fargli dire, se dicessero l'allel a Purim, lodatelo servi di Hashem e non servi di Achashverosh, ichte avde Achashverosh anan, ma noi siamo ancora servi di Achashverosh. Cioè, la Gemara conclude amaramente questa discussione, perché ci dice, lì davvero siamo stati liberati in Egitto, lì davvero noi siamo usciti. Invece, qui non siamo usciti dalle mani, perché nessuno di noi, dopo la Megillah, è di fatto tornato ad essere un ebreo a pieno titolo, libero nella sua terra. Anche coloro che sono tornati, in questo Emanuele è una risposta a te, coloro che sono tornati ad essere, che hanno lasciato la Persia e hanno scelto di tornare in Israele con l'editto di Ciro il Grande, re persiano, a ricostruire il Tempio, anche quelli non sono di fatto tornati ad essere liberi, perché quelli sono comunque tornati in Israele perché era un re, tra l'altro Goi, Ciro il Grande di Persia, che gli ha permesso di tornare in Israele con l'editto di Ciro, dicendo tornate a costruire la casa, popolo di Israele, eccetera, eccetera. Ma sono rimasti tutti quanti sudditi di un re comunque non ebreo. Come mai sono istituita una festa per il ritorno? Per questo, Gazio, perché il ritorno era un ritorno voluto per decreto di un re Goi, non era un ritorno del popolo ebraico in senso reale. L'unica vera festa del nostro arrivo, e quindi non ritorno, in Israele come popolo è Pesach. L'unica vera libertà che noi celebriamo come popolo è Pesach. Le altre libertà sono libertà parziali. Hanukkah, anche una libertà parziale, perché è una guerra che ci ha liberato, ma alla fine, poi vabbè, diventa una teocrazia, i Maccabei prendono il potere, c'è tutto un problema tecnico, però, storico, però, perché diciamo l'allel a Hanukkah? Semplicemente perché i fatti di Hanukkah sono avvenuti in Israele. Ma la vera unica libertà che noi abbiamo come popolo ebraico è quella che abbiamo ottenuto con Pesach. Tutto il resto delle nostre libertà sono tutte libertà parziali. Purim è una libertà parziale. È una libertà parziale perché io non posso dire a Purim Alleluia Avdei Hashem, perché non, nessuno di noi è Avdei Hashem. Io posso dire ringraziare Dio, dire alla Nissim per l'intervento storico, perché ci ha salvato dalle mani di Amman, perché non ha permesso la nostra distruzione, però non posso davvero gioire di una gioia piena, perché che la gioia piena significa libertà totale da vincoli politici come popolo. La gioia piena significa essere unicamente servo di Hashem. E a Purim questa cosa non ce l'ho. Vi ricordate come si conclude la Megillah? La Megillah di Esther si conclude con una grande lode a Mordecai, che di fatto che cosa diventa? Diventa consigliere del re, diventa primo ministro, chiamatelo come vi pare, ma sta sempre in Persia, è sempre legato alla questione politica dell'essere comunque un servo. Ora, un servo del grande re Ahasverosh, oddio, così grande non era, perché è abbastanza imbecille, però di fatto del re Ahasverosh, cioè rimangono lì. La stessa Esther è libera, mica ha scelto lei di essere regina, le è stato imposto, le è stata presa e portata di forza al palazzo, le è stato imposto, o comunque vuol dire, lei non è libera. Tutta quella classe ebraica notabile è costretta a rimanere in Persia, un po' per motivi economici, un po' per scelta, un po' per tanti motivi, ma non tornano. Am Israel, il popolo ebraico, non torna collettivamente libero dopo Purim. Si salva dalla morte, questo sì, ma i nostri maestri, vedete, ci pongono, e in questo forse Salvo aveva ragione, la salvezza dalla morte come motivo di grande gioia, ma non come motivo di canto per l'Allel. L'Allel, i salmi, sono qualcosa di più profondo, quel tipo di salmi, dal 113 al 118, perché si riferiscono alla libertà spirituale, che è molto più importante della stessa salvezza dalla morte alla vita. Spero che questo passaggio sia stato chiaro. Se avete domande me lo dite. Allora, Emanuele scrive, ok, perfetto. Okay. Shavuot e Sukkot, l'Allel ce l'hai per gli avvenimenti spirituali, Raffaella. Shavuot e Sukkot toccano le corde spirituali. Shavuot è la costituzione spirituale del nostro popolo. Usciamo dall'Egitto, che siamo un popolo, con Shavuot abbiamo la Torah, quindi con Shavuot noi riceviamo la nostra missione e costituzione spirituale. Sukkot noi lo diamo, il grande miracolo è la presenza divina accanto a noi, le capanne che ci hanno coperto, il nutrimento che ci ha fornito Kadosh Baruch Hu con la manna, è l'elemento della salvezza di un popolo, come dire, con un Dio che li ha liberati ma si è occupato di loro. Scrive Agazio, quindi come mai proprio la festa di Purim è stata dopo venuta al Mashiach? Per tanti motivi, Agazio, anche perché è la festa meno comprensibile di tutte, paradossalmente. Vedi, Emanuele, e poi concludo rispondendo ad Agazio, Purim, Kippur, paradossalmente, non leggere Purim che è come Kippur, ma il contrario, Kippur che è come Purim. Purim, Kippur non è un giorno di lutto, Kippur è un giorno di gioia, perché è un giorno in cui tu ti rincontri con Dio. È il giorno in cui, anche se sei stato lontano da Lui, ti rincontri. Quindi non c'è un lutto in Purim. C'è, o meglio, in Purim c'è una... Così come in Kippur non c'è un lutto, in Kippur è un giorno di festa. Il fatto che Dio mi abbia donato un giorno in cui io possa espiare e tornare a casa è un giorno di grande festa. Per questo è come Purim. Perché io dovevo provare la stessa gioia interiore. Il problema è che a Purim, dati gli elementi politici, dato il fatto che io rimango schiavo di un re goi, devo bere, è lì l'intuizione dei nostri maestri, c'è Purim, una festa che noi non possiamo comprendere, che sarà Mashiach a svelarci nel suo senso più profondo, perché se io guardo gli avvenimenti per quello che sono, ho una ragazza ebrea che si trova a essere sposata con un re goi, suo malgrado, per suo volere, non si sa, ma sta lì, ho una realtà di ebrei lontani, Amman lo dice, c'è un popolo disperso fra gli altri, sono dispersi da se stessi prima di tutto, e ho una realtà di liberazione che mi salva fisicamente, ma che non mi dà una libertà spirituale, perché io continuo a essere servo dell'uomo nel caso specifico Goy. Allora che devo fare? E chi è che mi ha ricordato che sono ebreo nel mio essere disperso? Il decreto di Aman, quindi devo per forza di cose bere per ingoiare questa triste realtà. D'altronde il grande poeta medievale sefardita, spagnolo, Yehuda Levi, scrive in una delle sue liriche una cosa meravigliosa che vi leggo. E scrive: i servi del tempo sono servi dei servi. Il servo del Signore sono lui è libero. Sta parafrasando proprio i salmi dell'Alleluia. Per questo, mentre cerco ogni uomo la sua parte, la mia parte è il Signore, dice l'anima mia. Yehuda Levi intuisce fortemente questa cosa presa proprio dall'Alleluia. Cioè, la vera salvezza è colui che ha il suo tempo. Il suo tempo significa un tempo ebraico, lì dove io posso riprendere tutta la mia spiritualità. Perché come scrive Salvo qui, vivi ma ebrei parziali sotto la legge di un goy, esattamente, perché c'è sempre il dover tener conto ad una legge che non è quella della mia spiritualità. E allora ecco che, parafrasando Yehuda Levi, si resta sempre servi del tempo dopo la Megillah. Il vero tempo di libertà è Pesach, perché segna il tempo della libertà ebraica, assolutamente ebraica. Anche Purim è un tempo di libertà, una libertà fisica, una libertà di diritti che si riacquisiscono, una libertà di grande presenza di nuovo politica all'interno della società persiana, una libertà di ebraismo di grande respiro, ma una libertà che ci è stata data da un re goi, dall'intervento di Hashem, che nella notte non ha fatto dormire il re goi, siamo tutti d'accordo, ma il re goi, che alla fine si toglie l'anello, lo dà in mano a Mordecai, che firma la legge che sancisce la nostra salvezza. A Pesach, esatto Pietro, noi siamo liberati, e fisicamente e spiritualmente. È questa unione che è grandiosa. È questa unione che è grandiosa. Non è solo una libertà fisica, è una libertà come non la troveremo mai, mai e poi mai nel mondo. Una libertà nella nostra storia, non l'abbiamo mai toccato, spirituale. Una libertà spirituale e fisica completa, totale, dove non ci sono sfumature di leggi, di dover dare conto, di sì, vabbè, però, sì. D'altronde si conclude la Michelà che dice che Mordecai è, come dire, sostenuto, piace, è apprezzato, non da tutti, Berov e Chav, dalla maggioranza dei suoi fratelli, perché resta questo aspetto politico, questo aspetto di sottomissione, che è amara, ma resta. Ed è per questo che la Gemara conclude dicendo, alla fine, noi non siamo stati veramente liberi dopo Purim, perché non lo siamo ancora schiavi da Ahasverosh, cioè siamo ancora schiavi. La Gemara, vi ricordate dove è stata scritta? La Gemara è scritta a Babilonia, quindi i maestri che stanno parlando sono maestri che vivono in diaspora, vivono ancora oggi, noi siamo qui a Babilonia, e di fatto siamo ancora all'interno di una realtà diasporica, di una realtà che dipende dagli umori altrui. La libertà di Pesach è spirituale, anche perché siamo prima scesi spiritualmente, 49 gradini, e poi salire all'aperta la libertà spirituale. La libertà di Pesach è spirituale perché è un percorso di acquisizione, è giusto quello che dice, c'è tutto l'Omer, e dalla schiavitù più profonda usciamo liberi, liberati da Dio, con prodigi, con prove, con realtà, e alla fine di quella libertà fisica abbiamo la Torah, a Shavuot, quindi abbiamo poi la libertà spirituale completa. Ecco la grande differenza, ecco perché diventiamo veramente Avde Hashem, servi di Hashem, perché abbiamo la Torah. A Purim riaccettiamo la Torah, però riaccettiamo in un contesto nel quale ci vogliono le leggi del re che ci permette di osservarlo. Il cambio di un re avrebbe potuto fare cambiare la situazione e farci tornare praticamente indietro. Una libertà mediata dalla politica, dalla presenza politica degli ebrei di Persia, perfettamente, Pietro. Esattamente così. Perfetto. Ma quanto parlo? Un'oretta. Ci sono riflessioni che volete che avete, che pensieri che volete condividere, perché come sapete dopo di me c'è un'altra lezione e devo dare la... Si diceva ai tempi della, di quando guardavo il calcio al 90° minuto, si dava la linea, si passava la linea. Ci sono ulteriori riflessioni che volete... Ok, questa significa che l'esperienza del matanto ora in senso assoluto unico e ripetibile? Assolutamente. Il dono della legge, cioè l'esperienza che hanno fatto i nostri padri sotto al Sinai, è unica. L'accettazione della legge, come ci ricordava prima Eugenio, nella Megillah, si dice, è Kiblu, gli ebrei è Kiblu, cioè accettarono un'altra volta il giorno di Purim e quindi la legge. L'accettazione della legge non è un'esperienza assoluta, è unica, ma è un'esperienza che facciamo tutti i giorni. Che lo sappia, riceviamo tutti gli anni la Torah. Sì, Dio l'ha donata una sola volta, Shavuot, ma noi la riceviamo non tutti gli anni, la riceviamo tutti i giorni, se siamo degni. La Torah la ricevi ogni mattina, quando ti svegli e dici, apri gli occhi e dici, Modea nile fanecha, mele chai bekayam, shechetzartah bin nishmati bechemla rabban matecha, ti ringrazio io, sono io cosciente davanti a te, re vivente e esistente, che mi hai fatto tornare l'anima mia dentro di me e la tua fedeltà è grande. Quando noi diciamo questa frase in ebraico appena apriamo gli occhi, quello è anche il segno dell'accettazione della Torah, cioè l'accettazione del Dio che dona la Torah, e da quel momento in poi inizia la nostra giornata nella quale osserviamo le mitzvot. Quindi la Torah si accetta, il dono è avvenuto una volta, ma la Torah si accetta ogni volta, praticamente, esattamente ogni volta. Tov, no, Kazak a voi che vi siete collegati e superato questo. Grazie mille a tutti, buonanotte, buona cena a voi. E niente, shalom a tutti e grazie ancora.